Allora, oh sì, intanto per cominciare, beh, ci siamo trovati anche questa settimana, un lunedì che prelude a una settimana, se non piena perché ci si ferma venerdì, ma comunque intensa. Voglio ringraziare intanto per cominciare chi mi ha regalato questa cravatta. Proprio venerdì scorso un tele italiano che è venuto a trovarmi dice: ti regalo questa cravatta, e io l'ho subito messa. Ovviamente si chiama Beppe, ciao e grazie. Oh, e poi io voglio dire, ma mi domando chi sempre, tutte le volte mi fa trovare Pinocchio con la maialina nelle situazioni, non so, questa, io non, ecco, non so cosa dire, cioè, ma che vorrà dire? Io non me ne intendo, non lo so perché, ma non so nemmeno chi abbia fatto questo scempio di queste due meravigliose statuette, ma non lo so. Ma lo so, io che ne so, tu lo so, no. Cioè, veramente, guardate, io non so la prossima volta cosa si inventeranno, a tarantella, sì, a tarantella, perché no? Sì, perché no? Tanto fa abbastanza caldo, fa caldo, che se ne frega? Bene, non è una notizia da darsi, mentre tutti i telegiornali ci dicono fa caldo, e noi non si sapeva e faceva caldo e ci hanno detto loro, che so notizia. Io dai telegiornali farei passare solo le notizie, non quelle cose risapute, vabbè, ma non sono un direttore di telegiornale, per fortuna di certi giornalisti che secondo me non dovrebbero nemmeno affacciarsi a questo rettangolino che viene chiamato televisione, rettangolino. Ah sì, ecco, un rettangolo, per esempio, una casa, aspetta, lo piglio, eccolo qui, questo è un rettangolo, sì, ci sono due lati più lunghi, due lati più corti, oh, è un Dylan Dog, mamma mia, Dylan Dog. Cos'è il Dylan Dog? Dylan Dog è un fumetto molto, molto conosciuto, anche qui dietro le mie spalle c'ho un originale, sì, ecco, guarda, lo vedi? Giorno maledetto. Allora, perché ho questo Dylan Dog, che non si dice Dylan, si dice Dylan, come Bob Dylan? Ebbene, perché io vi raccontai quel giallo che tanto mi intrigò, no? Tanti anni fa, da farmi preferire come giallista, Cornel Woolrich, bene? Appuntamenti in nero. E qualcuno mi ha segnalato, oggi, ma lo sai che è la stessa trama più o meno del numero 21 di Dylan Dog, Giorno Maledetto. Ma va, io subito sono andato nel mio archivio di ogni cosa, e ho beccato il numero 21 originale, vero, mia Nelly, dove c'è la fascetta vita di ristampa, prima ristampa, seconda ristampa, terza ristampa. Questi non si trovano più originali, questo è del 1988, giugno 1988, numero 21, lire? 1500 lire, vabbè, sì, e effettivamente allora l'ho ripreso perché chi se ne ricordava più, l'ho letto tutto, è vero, non solo, hanno preso il titolo Giorno Maledetto da un altro film, da un film, il film con Spencer Tracy, il grande Spencer Tracy, sì, quello è il Giorno Maledetto, bello, lui uno contro tutti, un uomo anche di una certa età, contro gente cattiva in un posto isolato dal resto del mondo dove tutti lo vogliono fregare, gli vogliono male, ma il vecchio Spencer Tracy in Giorno Maledetto ce la fa, c'è la voglia di rivedere il film, ma spero di rivederlo presto, magari datelo in TV. La trama è quella di Appuntamenti in nero, solamente presa al contrario, cioè mentre in Appuntamenti in nero di Cornel Woolrich si comincia dalla morte della nonna e poi si va verso la vendetta della lista, la lista delle vittime future del protagonista. Qui si parte già dalla vendetta e solo alla fine si viene a sapere del perché della morte di questa bottiglia che cade. Oddio, insomma, senza citare le fonti, qua proprio non si cita niente. Qui Dylan Dog, ma in tantissimi altri fumetti, prendono a piene mani tutto, non solamente poi le effigi, perché ci sono, lui è un attore, poi c'è Groucho, chiamatelo come pare, che è il suo servitore, che è Groucho Marx, e via via tutti i personaggi vengono presi dalle facce di attori caratteristi di cui magari non conosciamo nemmeno il nome, ma del cinema, quindi credo che sì, sia una bella idea fare un buon fumetto, però ragazzi è tutto un robare, chiama le citazioni, tu chiamale se vuoi citazioni, ma qui non si cita la fonte, e quindi, come dire, è tutto un rubare. Poi dopo riprenderemo in mano questo Dylan Dog per un altro motivo, sì, dopo, perché devo parlarvi di un'altra cosa, faremo un impietoso confronto dopo, già che ci siamo, però a questo punto leggiamo qualche cosa che è arrivata da parte vostra, email, per esempio. Ciao G, mi scrive Roberto da Pisa, sei fortissimo. No, sì, sono un tuo fan e ti volevo fare complimenti per la trasmissione. Grazie, complimenti. Da quando il mio coinquilino mi ha fatto conoscere il coinculino del piano di sotto, non so, mi ha fatto conoscere il programma, non ci perdiamo una puntata. Ecco, ti ho detto, sono forte, una puntata. Continua così, buona fortuna G, Roberto da Pisa. Grazie anche del buona fortuna, che a volte, e se ne ha anche bisogno, sa, nella vita. Che tu credi? Bene. Quindi mi piace questo fatto dei coinquilini che spargono la voce. Oh, ma l'ha visto G? Sì, fammelo vedere. E diventa poi l'appuntamento fisso. Mentre parole non sono altro che parole. Cioè, parole intitolata a quest'altra mail, perché le mail di solito hanno un titolo. Allora, ciao G, sono un ragazzo di 15 anni, bravo, e ti seguo da 3 anni e mezzo, 15 meno 3 e mezzo, non mi riesce a fare il conto, fatelo voi. Spero di poterti seguire ancora. Spero, cioè, perché se no sarà sicuramente colpa mia, se no, visto che la grande differenza d'età. Dunque, anzi, ora che hai iniziato il tuo show su TVR, sono ancora più felice. Allora, ma perché una volta durante il tuo sondazzo non rifai di nuovo Nonno Giuggiolo? Sono Nonno Giuggiolo! Sì, perché no? Ti dispiacerebbe salutarmi nel tuo programma? Il mio nome è Christian da Castelfranco, di sotto, perché c'è anche quello di sopra, lo so, in due province diverse, di sotto Pisa, di sopra Arezzo. Ciao G, sei il meglio, continua così. Io sono tanti anni che mi sento di continuare così, e io, sai che fo? Ma io continuo, sì. Oggi, ma lo sai che anch'io ascolto le sedute del Parlamento e non solo su RRRR, Radio Radicale, sì. Non credo che siamo in tanti, altrimenti non si spiega come si fa ad avere questi politici. Certo, se più persone ascoltassero le sedute del Parlamento, si renderebbero più conto, ecco, per chi hanno votato, per chi potranno votare in seguito. E infatti c'è questa annotazione interessante, non credo che siamo in tanti ad ascoltarle, altrimenti non si spiega come si fa ad avere questi politici. L'etimologia delle parole mi affascina ed è appassionante. Sinceramente molte le conosco, però ne trovi sempre qualcuna che non so. Ciò mi piace molto. Comunque, no, sì, è vero, devo dire una cosa su Radio Radicale, che è peraltro una radio che ti incassa 10 milioni di euro all'anno perché passa le sedute del Parlamento, ma quando non passa le sedute del Parlamento esce sempre Pannella e Iacchera, ragazzi, e non se ne può più. Io accendo la mattina per venire qui, se non c'è la seduta esce quello che chiacchiera, e poi ci sono anche tante altre cose, però tutte sempre la parte di dove stanno i radicali. Quando i radicali stavano verso destra, si parlava più di destra. Ora che stanno più verso sinistra, vanno più verso sinistra. Insomma, sono pagati profumatamente per fare queste trasmissioni, voglio dire, potrebbero essere anche un pochino più super partes, no? Super, come la nostra pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Perché ho tirato fuori questa maglia dei rossi di Santa Maria Novella? No, perché non so se avete notato, no? Il calcio storico fiorentino l'hanno vinto i rossi di Santa Maria Novella, ce l'ho qui, è l'unica maglia che ho, questa qua. Il campionato europeo di calcio è stato vinto dai rossi della Spagna, ieri sera, io tifavo per loro, quindi sono contento. Ma l'unico posto, l'unico settore in cui i rossi non vincono è quello politico, a quanto pare. E no. Certo, no, comunque a parte questo, che partita, che so, l'ho guardata, certo, ho guardato la partita, ho guardato la Spagna, ti fanno Spagna perché mi piace il gioco della Spagna, perché insomma, parliamoci chiaro, quando noi si tifa per la nostra nazionale o per la squadra della propria città, siamo come obbligati a farlo, cioè noi abbiamo l'obbligo perché ci siamo nati in Italia, e per chi si deve fare il tifo? Per l'Italia, ma non abbiamo mica scelto noi di nascere in Italia. Ci siamo nati, sono fare il tifo per la nazionale italiana e lo facciamo, per carità, è giusto che lo facciamo, no? Però insomma, credo che sia più liberatorio, no? Quando non c'hai questo vincolo, questo obbligo praticamente. Prendere le parti, diciamo, di una parte che non è la tua, che non è la tua nazione, solo perché ti piace come giocano, per esempio. Mi piace come giocano. Ho visto altre partite precedentemente, vedo che questi ragazzi sono forti, veloci, fanno un sacco di movimento, gioco, insomma, ragazzi, mi piacciono. E quindi è molto più liberatorio, perché non hai quel patema animo, l'Italia vince, l'Italia perde, oh mio Dio, cioè che te ne frega, in fondo alla fine anche se la squadra che tu hai scelto in qualche modo perde, ma vabbè, tanto non era l'Italia, vabbè, se vince, bene, hai visto, però in effetti è così come in tantissime altre cose, quando non si sceglie, ma siamo obbligati, insomma, c'è sempre quel fattore in più di obbligatorietà che a volte ci fa domandare ma perché? Infatti tu devi tifare per la tua squadra anche quando gioca male, per forza, perché ci sei nato e ci devi tifare. Ma se non ti piace, i giocatori ti stanno antipatici, no? Come Vieri a Bergamo, per dire, no? Sarà antipatico. Però devi fare lo stesso tifo, insomma, in effetti forse un po' più di libertà, ecco, anche mentale, apertura mentale ci vorrebbe. Poi insomma, quei tedeschi un po' impagliati, quei bietoloni, tu, che poi c'è uno che si chiama Merdesacker, ora scusa, Merdesacker, qualcosa del genere. Cioè, tu vai a Vienna, dice, che cosa vuoi mangiare? Un bel dolce, una Sacher Torte, sai quelle con, c'è della cioccolata, che c'è, insomma, sono marroni, insomma, le Sacher Torte. Quello, Merdesacker, mi fa venire in mente che, cosa mangi, La cacca, come quella canzone di Mina, no? Ma che gustino sta rovina qua, poi alla fine cacca, e così, insomma, no, dei nomi. Poi entra in campo un tedesco, si chiama Gomez, ma come Gomez? Che dovrebbe essere spagnolo? Vabbè, insomma, cose così, però diciamo che noi abbiamo avuto l'arbitro, che consolazione, ragazzi, l'arbitro, ma scusa, ma non era quello stesso arbitro quello lì? Cioè, io non mi intendo di calcio, però sento le cose, mica io ho le orecchie ritte. Una volta in una partita non aveva visto un fallo di mano evidentissimo davanti alla porta di un giocatore. Quello sarebbe l'arbitro da finale, porco di Dio, sì, senz'altro. Però lei è italiano, la terna italiana, Fratelli d'Italia, eh? Allora, insomma, la partita è stata piacevole, c'è stato quel Nino, è il Nino, come si chiama quel Torres? Torres, Porto Torres viene dalla Sardegna, ma che è Sardegna? Gioca nel Liverpool, tutte cose che veniamo a sapere durante le telecronache, no? Che il giocatore del Bayern, il giocatore del Liverpool, che poi il giocatore del Bayern è Tony, vabbè, per dire, no? Che strano. Il giocatore del Liverpool è Torres, spagnolo, va bene, così, è normale, è normalissimo, però quel ragazzo... ha sbagliato anche, ha fatto un palettino e poi gol come l'altro, diciamo che è una bella nazionale ed è giusto, insomma c'era Zapatero, che Zapatera, no, non è che c'erano tutti questi il re e la regina che non conta nulla in Spagna. Però avete notato, io ho sempre notato questo, nei paesi dove c'è il re vanno meglio di noi. O come mai? Cioè noi che ci si farebbe di re? Poi il nostro re sarebbe un Savoia, pensate, no, Dio, ci te ne fa di morto. Ma nei paesi dove c'è il re, l'Inghilterra, cioè la Svezia, c'è il re, in Spagna ci ha fatto il sorpasso, ci hanno sorpassato. Cioè il re non serve a niente, la regina non serve a niente, è una statua impagliata, una cosa rappresentativa, però... ho quasi l'impressione che forse non so perché, noi abbiamo il Presidente della Repubblica che va a Capri col cappello di paglia, insomma, bravo uomo per carità di Dio, però insomma, il re, la regina, certo non vorrei avere Vittorio Emanuele come re per carità di Dio. Peraltro si vede che gli altri hanno dei reali un pochino più dignitosi dei nostri, però noi non ce l'abbiamo, per fortuna o purtroppo, io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Chi lo diceva, chi lo cantava? Il grande Giorgio Gaber, un re nel suo campo. Ora io poso questo perché mi devo mettere seduto per... mostrarvi qualche cosa, questo l'appoggio qui e mi siedo esattamente qui. Oh yeah! Dunque, il discorso può essere lungo, può essere breve, ma è un discorso. Si va a periodi. Io ho a periodi, ma è il caso, i periodi del caso. Ebbene, c'è stato un periodo in cui trovavo oro in terra. Oro, raccattavo, oro. C'ho tutto, non ho venduto nulla dell'oro che ho trovato. C'è un periodo veramente in cui ogni poco trovavo un oggetto d'oro. È bello, no? È divertente trovare le cose. È divertente, che sono di Bornese. Però... poi questo periodo sembra passato, no? Poi vari altri periodi. Ora sembra il periodo del ritrovamento di grandi opere editoriali. Vi ricordate ovviamente del primissimo Pinocchio che vi ho fatto vedere, pezzo ricercato da tutta la vita. Ieri, sapete, la domenica ci sono anche mercatini qua e là. Ce n'è uno l'ultima domenica di ogni mese a Firenze, esattamente dove? Dove? Intorno al mercatino delle Pulci, Piazza dei Ciompi e dintorni, che appunto viene fatto, questo mercato allargato, viene fatto ogni fine mese, l'ultima domenica del mese. Io ci vado quasi sempre. E così giro fra i banchi. Ma sapete, fra i banchi di quelli che vendono continuamente è difficile trovare qualcosa, soprattutto a dei prezzi accessibili. Spesso ci sono delle belle cose, però ti sparano alla, come se fossero degli antiquari, no? No. Però ci sono anche gli abusivi, lì fioriscono gli abusivi come i fiorellini del campo. Sapete, i fiori di serra e i fiori del campo, che io preferisco molto. Ecco, i fiori del campo fioriscono sotto la loggia del pesce, da altre parti. Cosa vuol dire? Vuol dire che persone che non pagano il suolo pubblico, non pagano le tasse, ma comunque persone che non fanno niente di male, ma semplicemente espongono delle cose, poi le vendono, ricavano qualche soldo, non c'è proprio, secondo me, niente di male, anche se spesso sono perseguitati. Vabbè, insomma, stendono le loro cosine, a volte povere cose, roba da cassonetto, a volte qualcosa di interessante. Infatti ieri ho comprato solo da abusivi e un omino mette un suo banchino, un suo tavolino, con sopra dei libri. Sopra dei libri. E questo omino lo conosco, già preso altre cose, no? E vedo un librone piuttosto vecchio, antico, un po' mal ridotto, anzi molto mal ridotto nella rilegatura. Ma guardiamo il che l'è. Guardo e leggo Dante, la Divina Commedia. Ma se guardiamo l'anno 1887, guardiamo dentro. Illustrazione di Gustave Doré. Gustave Doré, il grande Gustave, Paul Gustave Doré. Doré è quello che ha illustrato la Divina Commedia e che ne ha fatto un suo cavallo di battaglia nell'Ottocento. Ovviamente io l'oggetto l'ho preso subito, anche perché veniva venduto a un prezzo ridicolo. Mi vergogno a dirlo e non lo dico. Ma non lo dico, perché sennò poi mi dicono, cioè, no, non mi dicono niente, però io stesso devo smettere di dire a quanto compro le cose, perché certe volte 5, 10 euro, insomma, ragazzi, sembra che me ne approfitti, ecco, e invece no, quello che mi chiedo, ovviamente. Insomma, il libro è qui vicino, ora poi lo vediamo. Gustave Doré, anche lui in qualche modo lo conosco, ho delle riproduzioni, delle ristampe, è stato continuamente ristampata la sua edizione della Divina Commedia, ma lui ha fatto tante cose, tipo la Bibbia è un altro suo cavallo di battaglia, Don Chisciotte, l'Orlando Furioso, le favole di Perrault, non so, persino il Corvo, verso la fine della sua vita, il Corvo di Edgar Allan Poe. Quindi un grande disegnatore. Nasce nel 1832, muore nel 1883, proprio l'anno in cui esce il primo libro di Pinocchio. Guarda un po'. E muore a 51 anni. In questa breve vita lui ha fatto tante cose. Lui, Gustave Doré, a 5 anni già disegnava, ma disegnava, nessuno gli aveva insegnato, mai nessuna scuola lui ha frequentato, mai. Tra poco vedrete che cosa era capace di fare. E quindi era proprio un dono di natura, un grandissimo dono di quest'uomo, questo bambino prodigio, non so, piccolo genio. Gli fu riconosciuto in vita. Lui nasce a Strasburgo, muore poi a Parigi. Nel frattempo se ne accorgono anche gli inglesi. Gli inglesi lo chiamano in Inghilterra a fare dei disegni, tant'è vero che a Londra c'è un museo con i suoi originali. Bene, lui prendeva 10.000 sterline l'anno, che per l'epoca erano una cifra enorme, un ingaggio da calciatore, 10.000 sterline l'anno allora. Lui si trasferiva 3 mesi a Londra, disegnava per loro, e il resto tornava in Francia e disegnava per... non faceva che disegnare. Ha fatto tante belle cose. Purtroppo, ecco, Pinocchio secondo me sarebbe stato molto ben illustrato da Doré, ma non ce l'ha fatto in tempo, perché muore nel 1883 quando esce il primo Pinocchio illustrato di Mazzanti, quindi non ce la faceva. Doré, perché? Ecco, qui si torna al discorso dei gusti che si intersecano fra loro, no? Vi ricordate? Dorè, ma io lo cercavo Dorè, lo aspettavo. Ti faccio vedere una cosa. Da molto tempo io ho questa boccettina. Questa boccettina è una boccettina, semplice, semplice boccettina. Non so cosa contenesse, forse un profumo, non lo so, anticamente, perché è anche una boccettina vecchia, antica. Ecco, cosa c'è scritto? Ecco, si legge, dalla tomba di Dorè. Questo è muschio, muschio terriccio, muschio, che io ho prelevato un bel po' di tempo fa, andando più volte a Parigi e sempre al Père Lachaise, questo cimitero, ho prelevato solamente su due tombe, e questa è una delle due. Ho prelevato qualcosa perché mi andava, perché avevo due boccettine sole, sarà per questo, di uguale a questa. Insomma, e allora Dorè mi interessava, se io andavo a prendere questo forse stupido souvenir, questo ricordo, questo omaggio al grande Dorè. Ebbene sì. E ieri, guarda caso, mi capita, a un prezzo irrisorio, di trovare questo libro qui. Oh mamma, il librone! Il librone è, come si può vedere, squinternato, la costola non c'è più, guarda qua, si vede tutta una specie di tela, la tela sì, che stava sotto, non so, insomma, la parte esterna della rilegatura. Però a me queste cose piacciono, perché proprio perché è così vissuto, è così rovinato. Magari è stata una cantina, ha preso molto umido, infatti ho controllato pagina per pagina ieri, dopo averlo comprato a casa, perché su internet c'è un bellissimo sito in cui ci sono tutte le illustrazioni di Dorè per la Divina Commedia. Sono 135. Qui dentro ci sono 135 tavole. Questo è il 1887. Dovete sapere che lui ha iniziato a disegnare la Divina Commedia nel 1861 e l'ha finita nel 1868. La prima vera edizione è quella del 1868. Questa non è la prima edizione, ma è sempre una pregevole edizione dell'Ottocento. Quando rimane nell'Ottocento vai sempre bene, no? Infatti non l'avevo mai vista né trovata. Posso anche dirvi delle quotazioni. La prima edizione del 1868 può valere 1500-1600 euro. Una come questa può valere 350-400 euro. Questo mi dicono su internet, per esempio su un sito della Rizzoli. Però che cosa dicono anche in questo sito? Questi sono i prezzi, queste le quotazioni, ma i libri non sono disponibili. Non ci sono. Ecco. E questo invece c'è. Allora, vogliamo vedere intanto che cosa... Quindi poi, però poi non è tanto il valore intrinseco, no? È bello vedere queste tavole, per esempio come Dorè faceva Dante. E allora vediamo Dante di Dorè, eccolo lì, guardalo, è proprio lui, prognatismo, masone, è lui, il vero Dante. Ecco, e vediamo anche altre tavole, queste tavole sono splendide, devo dire anche perché queste edizioni spariscono, non si trovano, semplicemente perché qualche approfittatore, qualcuno che ha voluto vendere le tavole separatamente, ha preso e le ha staccate dalle edizioni originali. A me non verrebbe mai in mente di farlo. E staccandole, essendo 135, vendendole una per una, come stampe dell'Ottocento ovviamente, anzi xilografie, perché lui faceva tutto su legno. Incisione sul legno. Effettivamente uno ci guadagnava di più che a vendere il librone tutto insieme. E quindi tante edizioni vengono trovate senza più le immagini. Ecco, per esempio, vediamo questo splendido quadro diciamo, questa illustrazione, guarda, guarda che gigante, questo è Satana, eh? Guarda, con tutti i diavoletti, immaginazione fantastica, voi vedrete dei mostri, eh? Ma anche delle donne ignude, delle donne ignude, le donne ignude dell'Ottocento, guarda questa, guarda, da vedere, da vedere, oh, guarda che illustrazioni, questo non ha studiato, questo faceva da sé, fin da bambino. E poi andiamo avanti, guarda, ancora altre, certo non tutte 135, solo alcune che ho preso. Ecco, per esempio, qui abbiamo degli uomini che sono alberi, ecco. E lui ha fatto queste cose che poi noi rivediamo, che so, in Harry Potter, nel Signore degli Anelli, ecco, queste mostruosità, queste cose sono state poi saccheggiate da tutti. Films, ecco, per esempio, guarda che bel mostro c'è qui, volante, che oggetto, da vedere, da vedere, guarda che bello. Questo è anche fantascienza, guarda che coda che c'ha, guarda che coda, eh? Questa è un'immaginazione, questa è fantasy nell'Ottocento, insomma, le roba. Sì, ecco un altri enormi personaggi, Gustave Doré, l'immaginazione, molto cupo se vogliamo, drammatico, ma qui siamo all'inferno, siamo all'inferno, guarda che roba, e Dante e Virgilio come sono piccini, hai visto? Sì, ancora un paio, ecco un altro bellissimo gigante che Doré rende benissimo, rende l'idea, guarda che bello, l'ultima? Sì, l'ultima. Ecco, questa scena l'ho scelta perché mi sembra quasi Indiana Jones e il Tempio Maledetto, una scena da quel film, quando sono sul burrone, la salina è stretta, guarda che scene apocalittiche, grandissimo, Gustave Doré. Qui si legge ancora Dante, la Divina Commedia, è inciso, eccetera. Ora, diciamo la verità, prima vi ho fatto vedere Dylan Dog. Questo sarebbe quello che oggi si vede come illustrazioni. Ma se noi, insomma, sono veramente, al confronto, veramente sono miserissime, anzi miserrime, a confronto con una qualsiasi illustrazione di Doré, una a caso, che so. Questa non si era vista. Ecco, facciamo un piccolo confronto. Ecco, Doré. Aspetta, perché se no si copre. Doré e Dylan Dog. Vediamo se si riesce a afferrare la differenza. Vedi la differenza di ciò che ora possiamo vedere, possiamo leggere, possiamo così gustare, se si può dire, vignettine, disegni un po' così abborracciati, e quello che invece prima nell'Ottocento potevano vedere i nostri, non i nostri, ma gli occhi dei nostri avi. Quindi, bene, no? Bene. Questa è una cosa che mi avrebbe fatto molto piacere trovare. Non la cercavo proprio con la bava alla bocca, come il Pinocchio, ma l'ho trovata. Quale sarà il prossimo ritrovamento? Dove si poseranno le mie pupille? E dove si appoggeranno le mie mani? Adunque, e prenderanno su di... Sì, lo prendo. È mio. È mio. anche il sondazzo è mio. E io vado a farlo, ma sì, lo fo. Se ti dico lo fo. Oh, guarda bellina, che l'è oggi? Cardo? Sole? Ecco, larghe tese. No, non riesco più a vederla in faccia. No, non la vedo più in faccia, perché da dove mi trovo io, qui vedo solamente il cappello. Beh, insomma, sempre brava, eh. Oh, non fare come quella modella, che quella poverina a 20 anni e si è buttata alla finestra, eh? Oh, non fa come quella, che era bellina anche più di te, ma ora è morta. Te non sei mai stata viva, è vero? Oh, come mi dispiace. Allora, per quanto riguarda il sondazzo di oggi, io ieri mi sono guardato anche alcune puntate di Ai confini della realtà. Sì, perché ho tutta la saga, tutta la serie, e via via me ne vedo qualcuno, no? Che non avevo visto prima. E c'era un episodio in cui a una signora arrivavano delle telefonate, no? E prima non sentiva niente, poi a un certo punto si sente questa voce, fa: pronto, pronto. E questa poveretta: cosa vuoi? Pronto. E dice sempre così, solo pronto. Poi alla fine si capisce che è un morto, che è la donna è anziana, è il suo fidanzato che è morto. Sì, è morto prima del matrimonio, e lei non si è mai più risposata, lei è vecchia ormai, immobilizzata a letto, e c'è un guasto. Era successo che i fili del telefono che passavano sopra il cimitero, un filo si era rotto e era andato a ficcarsi nella tomba di lui. E lui che cosa aveva fatto? Ne aveva approfittato, telefonava alla sua fidanzata: pronto, pronto, così. E lei, non sapendo questo, gli risponde male: non voglio, non mi disturbi più, ma che cosa vuole da me? Alla fine capisce, sa, va a vedere, si fa portare sul cimitero e vede questo filo infilato nella tomba, torna a casa e vuole parlare con suo fidanzato, ma lui non ci parla più con lei, perché lei l'ha rifiutato, capito? Ai confini della realtà. E allora che cosa voglio fare io? Voglio fare pronto. Mi piacerebbe fare così. Però per farlo, che cosa ho scelto? Chi ho scelto? Ho detto, ma ci sarà qualcuno in Italia che si chiama pronto? C'è. Se ti dice c'è. Allora, non sono tanti, sono pochini i pronto, ma ce ne sono. Pronto. Io dico sì, va bene? E si chiamano pronto, non so che cosa, cioè pronto. Ora, questi poveretti, quando rispondono al telefono, dicono pronto, sì, pronto, chi parla, pronto. Chi parla, pronto? Ma chi parla? Mi chiamo pronto, capito? Ah, sì. Mi piace fare anche così, pronto. Ecco. Facciamo il primo numero del primo pronto. Sì. Ma che nomi però, eh? Sì. Cognomi, anzi. Pronto. Però pronto. Sempre che siamo pronti, perché non è detto, no? Se questo è un dottore, figurati. Dr. I dottori ci sono mai in casa? Sono mai pronti?
Studio, dottor Pronto.
Ha detto, studio, dottor Pronto. Va bene, niente, lasciamo, andiamo da un altro pronto, via. Via. Vediamo se questo è più pronto del dottor Pronto. Cioè, studio, come fa a dire studio del dottor Pronto? Non siamo pronti perché c'è nessuno. Ma che devi dire? Proviamo con quest'altro pronto. Sono pochissimi, quindi a esaurimento pronto, Ma quale pronto? non nemmeno questo pronto sembra essersi approntato. Va bene, ma basta trovarne uno. Già. Pronto. Mi ha fatto tanto ridere quell'episodio, proprio per la voce di questo qui. Questo senz'altro c'è. Sì. Sembra di no. Niente. Un altro squillo per benevolenza. Niente. Allora, proviamo. Ma me sono rimasti pochissimi. Speriamo. Perché sennò dovremo veramente constatare di quanto i pronti siano impreparati, quindi non pronti a ricevere le telefonate. Me l'aspettavo. Dopo questo ce n'ho un altro solo, ve lo dico subito, Fidati, sei pronto. Ho capito. Bene. Allora, ultimo pronto. Matte, dimmi. Almeno questo, su, che risponda. Ma che risponda, almeno questo. E sono andato di nulla. Ho trovato un cognome così carino, che si presta poi a degli equivoci. Pronto, pronto, ma chi parla? Pronto, no? Oh, ma chi parla? Niente.
Pronto?
Pronto!
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 Con chi ne parlo?
Con chi parlo?
Se parlo io!
Con chi parlo io? Pronto!
Pronto!
Chi parla?
Io parlo, ma se non è pronto!
No, mi dica chi parla, chi è lei?
Sono io, signora di parla, di pronto.
La signora?
Di pronto?
Pronto, sì, pronto, pronto, chi parla, ma mi dica chi parla, pronto!
Pronto, sto passo subito di pronto.
Ma, scusi, pronto, io ho detto pronto, lei mi dice
ma
pronto.
Ma adesso ti passo là,
signora.
Non lo so, beh,
con chi parlo io? Con chi sto parlando?
Ecco, signora.
Eh?
Signora pronto.
La signora pronto?
Sì.
Lei è badante?
È badante? Ti passa adesso la signora pronto.
Ma se la signora sarà pronta?
Sì.
Mi passi pronta?
Sì, subito ti passo la signora Roberto.
La signora Roberto?
Signoro.
Signoro, io ignoro tutto.
Roberto ti passa adesso?
Sì.
Aspettare un momentino.
Sì, aspetta. Aspetti, intanto, mentre aspetta. Pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Allora, che cosa è successo durante la pubblicità? Aspettato, a un certo punto è arrivata la badante. Ora parli col signor pronto. E ha riattaccato. Ecco, probabilmente lui sta a un altro telefono e si è dimenticato di staccare, che ne so. Cioè, praticamente la linea si è interrotta. Peraltro, io vorrei parlare con il signor pronto. Ma devo dire anche una cosa, queste badanti mi rovinano anche spesso i sondazzi, perché non ci puoi parlare il signor pronto. Cioè, in pratica non riesco più a parlare con le persone vere, c'è sempre sta badante di mezzo. Ecco, prendete le impronte digitali alle badanti. Oh, allora, ora facciamo... Nuovamente il numero, sì, già, perché voglio parlare con il signor pronto, che deve essere un pochino insomma, è rotto così così, però vediamo, vediamo, sentiamo almeno.
Pronto?
Pronto?
Sì?
Con chi parlo?
E lui con chi parla?
Appunto, io con chi parlo?
E con, chi ha chiamato?
Io ho chiamato, ma ha risposto prima una signora, ha detto essere badante.
Sì, me.
Ma lei chi
cosa
è?
Vuole?
Lei chi è?
Cosa vuole?
Volevo parlare con lei, ma...
Perché?
Voglio sapere se lei è la persona... Come si chiama lei?
Lui ha fatto un numero?
Sì, ho fatto il numero, ma non vorrei aver sbagliato. Lei chi è?
Hai fatto il numero è qua.
Sì.
Chi?
Ma pronto?
Chi?
Pronto?
Chi cerchi?
Pronto.
Pronto.
Tu ti chiami pronto, tu ti chiami. Abbi pazienza. Se tu ti chiami pronto, io pronto. C'è chi vuole, pronto. Abbi pazienza. E io pronto perché tu ti chiami pronto. Lei si chiama pronto? Abbi pazienza, io dico pronto perché si chiama pronto, e quello dice ma che è pronto, dice sempre pronto, ma se tu ti chiami pronto bisogna chiamare, io lo richiamo, ma che lo so io, l'uomo è anziano, però non per questo deve negare il suo cognome, bisogna glielo spieghi io, glielo spiego io, che la badante non ci riesce a parlare nemmeno bene. Allora, lei è il signor Pronto?
Mi domando chi è lei.
Ma scusi, se lei mi dice pronto, io cercavo pronto.
Con chi parlo io?
Io sono lo starter.
Chi?
Lo starter.
E cos'è quello starter?
Lei è pronto? Ma lei è pronto?
Chi è il starter? No, lo conosco il starter.
Ma glielo dico io, se lei è pronto, glielo dico. Lei è pronto?
Sì.
Pronti, attenti, via! È partito?
Come?
È partito? È sempre lì! Sono lo starter, lei era pronto, perché non è partito?
Ma fa fottere, ignorante.
A farmi fottere? Ignorante. Ma... In parte. Che fa? Sento voce.
Sei partito?
Sei partito.
Sei pronto? Sono starter.
Ora avrà motivo di parlare per un anno intero. Questa gente di poche parole. Pronto? Pronto? Badante? Ma Dante Alighieri? È inutile che stai ad ascoltare. Io non posso andare avanti. Devo andare avanti con tutto lo show. Arrivederci. Vabbè, andiamo via. Allora, pronto è strano, perché si chiama pronto e quando gli dici pronto, lui non riconosce il suo cognome ma pensa che tu dica pronto, ma io dicevo pronto perché era lui. Poi dico lo starter è quello che col colpo di pistola fa partire quelli che corrono. Lui era già pronto, era sui blocchi di partenza, non è partito, è rimasto lì. Ma il giorno che parte... E gli fanno il funerale. Allora, vieni, via. Vediamo il che m'hanno scritto qui, perché siamo alle porte Osassi. Vieni anche te. Oh, pronto! Pronto! Vediamo un po', dai. Un abbraccio e un pensiero per te, amico G. Firmato Mano Pisciosa. Caro Mano Pisciosa. Un abbraccio, un pensiero, ma non mi dare la mano però, l'importante è quello. E poi, oggi, mantuccia hardo, con camicia, giacca e cravatta, io sto stirando, qui c'è l'aria con la condizionale, io sto stirando, c'è la ventola sul soffitto e due ventilatori, inoltre sto praticamente in mutande, ma schianto, a vederti mi viene un senso di soffocamento, una bella maglietta domani, dai, baci, Chiara, fammi abbracciare una donna che stira cantando e poi fammi. In mutande, pensa la Chiara in mutande. Allora, io metto in mutande le tele italiane. Oggi, finalmente, ho sentito dire una cosa sensata da una giornalista. Su Radio Lucca 2000, Alessandra Menichetti ha detto: il paziente non è in pericolo di vita, meno male. Di solito errando parlano di pericolo di vita, ma come? Il pericolo è di morte, non di vita, mi dice Paolo 84. Davvero? Ah sì, il pericolo di vita. Oggi poi mi scrive, naturalmente volevo pure io dire pericolo di morte, non di vita. Ho sbagliato anch'io come la maggior parte dei giornalisti. Non capivo nulla, comunque pericolo di vita a volte si sente dire, no? Perché la vita è tutto un pericolo, è un pericolo veramente. Sì, grande G, ti ho colto in fallo, capita, ma capita alle donne di solito. Quando parlavi di Dorè hai detto, a me mi interessa, ciao grande da Max di Luca. Per carità di Dio, a me mi, io dico molto spesso, ma non ritengo che nel parlare così comune sia un errore, anche perché a me mi è un rafforzativo. A me mi piace, io lo dico, non è un problema. Ammetto, se è un errore lo ammetto, se è invece un rafforzativo lo ammetto lo stesso. Ciao G, viva i Savoia, viva le leggi razziali, viva il Duce. Alex, caro Alex, razziali è una delle poche parole che si scrivono con due Z di fronte a due vocali, in ogni caso te già ne ho messa una sola, viva i Savoia, viva le leggi razziali, viva il Duce, Alex, è meglio chiudere qui lanciando la monetina che con un sì o con un no darà una risposta alle vostre angosciosissime domande. Tu Alex devi essere molto angosciato e quindi la risposta è no. Miei cari amici vicini e lontani, ma soprattutto voi, noi ci sentiamo domani, domani, tomorrow, io invece no. No, nel senso tomorrow. Beh, chiudiamo. Ciao, sono pronto. Ciao.